6 di sera.
Decine di milioni di franchi di danni, 3 morti e una ventina di sfollati da sorte. Passato un anno esatto dall'alluvione allo stallo in Mesolcina. Buonasera, io sono Francesca Calcagno. Anche noi qui a 6 di sera vogliamo ricordare quella notte terribile e lo facciamo attraverso un incontro con alcuni dei protagonisti di allora.
Ho visto anche dopo che la figlia soprattutto aveva un po' paura da dormire, no? Quello adesso è svanito, no? Perché siamo andati su un po' a far vedere ai figli anche cosa è stato fatto, e quel terreno lì era un po' il mio posto di caccia, no? E adesso è completamente diverso.
Uno è William Clotter, capo della regione Renomoesa della Polizia Cantonale Grigionese. Approfondiremo anche le opzioni sul tavolo per la frazione di sorte. Le autorità spingono per tornare a vivere lì. E poi abbiamo spulciato uno studio dell'Università di Losanna che dice che in futuro le piogge torrenziali estive saranno sempre più frequenti e intense nelle regioni alpine. Mentre la comunità internazionale si concentra sulla guerra fra Israele e l'Iran, a Gaza continuano i bombardamenti. Secondo l'UNICEF il sistema idrico è al collasso, faremo il punto e vi diremo anche quali prove ci sono per dire che è l'esercito israeliano a sparare sulla popolazione in fila per acqua e cibo. E vi diremo anche di come è andata la manifestazione in solidarietà del popolo di Gaza. A Berna c'erano migliaia di persone e anche il nostro corrispondente che ci racconterà che ambiente si respirava, e poi sentiremo l'ex consigliera federale Ruth Dreyfus. Un anno fa era il 21 giugno, come oggi, nella frazione di sorte allo stallo in Mesolcina, una colata di fango e detriti ha ucciso 3 persone, una è ancora dispersa e ha provocato una ventina di sfollati. Ha spazzato via automobili e case, il fango ha sbriciolato 200 metri di autostrada e diviso in due la valle.
È stata una notte intensa dove abbiamo cercato di portare in salvo quello che si poteva portare in salvo, comprese anche le persone evacuate, e poi stanotte, andando a dormire le due, sono uscite tutte le emozioni, anche pensando ai 4 dispersi.
Non avevo contatto con la mia famiglia, non sapevo, è una cosa anche per me incredibile, no? Attenzione l'acqua. E le case erano lì 3 in fila che ci hanno portato via. Qui sotto c'erano delle garage qua che non c'è più. Proprio in questa zona qua ci sono queste persone disperse che non troviamo.
È sicuramente una cosa inimmaginabile per noi. E vedere tutto questo quantitativo materiale, ci si chiede che cosa deve essere successo in alto.
Danni calcolati, erano 20-25 mila franchi di materiale dentro. Sì.
Queste voci sono state raccolte il giorno dopo il nubifragio. Erano il sindaco di Lo Stallo, Nicola Giudicetti, del capo della regione Renomoesa della Polizia Cantonale Grigionese, William Clotter, e di Roby Giudicetti, proprietario del Grotto Sala, distrutto anch'esso dal fango. Un anno dopo la collega Camilla Luzzani li ha rincontrati.
E quando ho pensato, ma con questo buio, il 21 di giugno, il giorno più lungo dell'anno, alle 7:30, con questo buio non è tanto sicuro passare qua. Quello è un ricordo. Il secondo ricordo che riaffiora è il rumore intenso, praticamente come un tuono continuo, a partire dalle 7:15 fino a 7:45, del materiale che scendeva.
Questa pioggia, l'apertura del nuovo centro dei pompieri, noi non siamo stati preparati quella sera, perché volevamo festeggiare, no? E ci abbiamo trovati dopo una situazione impensabile.
Il ricordo della sera del 21 giugno scorso è ancora ben impresso nella mente del sindaco Nicola Giudicetti e del comandante William Clotter. Clotter con la sua famiglia abita a Sorte, sul versante opposto a quello travolto dai massi.
Neanche mi sono accorto durante l'impegno, quello che è accaduto, che la mia famiglia e la mia casa erano così vicine alla tragedia, no? Ci mancava poco. Ho visto anche dopo che la figlia soprattutto aveva un po' paura da dormire, no? Quello adesso è svanito, no? Perché siamo andati su un po' a far vedere ai figli anche cosa è stato fatto, e quel terreno lì era un po' il mio posto di caccia, no? E adesso è completamente diverso.
Sua figlia non ha più paura ad addormentarsi, ma l'alluvione nella popolazione un po' di timore l'ha lasciato.
La gente chiede tanto cosa fate, come siete preparati per la prossima estate. Si vede anche in Betola che il tema è presente. Ogni piccolezza che cade, no? O se abbiamo un alert sul cellulare, la gente con una certa attenzione segue queste informazioni. Questo è sicuramente cambiato. quando proprio negli ultimi giorni è crollato di nuovo i sassi dietro sorte, tutti guardano su subito, no? E si cerca contatto con il vicino. Hai mai anche visto tu? Vedo che una certa alert è in giro.
L'aspetto psicologico gioca ancora un ruolo, lo abbiamo visto nelle recenti piogge. Intanto già il cantone è stato prudente, aveva chiuso la strada di sorte, e diversi cittadini mi hanno anche detto: beh, guardiamo il reale di San Giorgio, il reale di Bogiasco, a vedere se diventano neri o se rimangono bianchi, fortunatamente come è stato in questi primi eventi. Quindi c'è sicuramente una maggiore attenzione.
Durante questi 12 mesi il comune e il cantone hanno fatto un lavoro incredibile dietro il paese di sorte, e ci sentiamo proprio sicuri adesso.
Lo sguardo adesso è fisso sul presente e rivolto anche già al futuro.
Intanto siamo già felici che prossimamente riaprirà anche il secondo crotto, e quindi c'è una partenza, abbiamo dei buoni progetti edilizi che stanno nascendo, e quindi io credo che dobbiamo guardare avanti e fare quello che abbiamo sempre fatto.
Le sfide attualmente o del futuro è essere attento, non dimenticare quello che è successo, e credo che abbiamo dato un po' un esempio in altre regioni del cantone, e speriamo che questa estate non è così forte come l'altra.
Lo avete sentito, presto riaprirà il secondo grotto distrutto dalla colata, ma nel frattempo, da pochi giorni, ha riaperto il grotto Sala. Arrivando all'imbocco del vialetto, campeggia un cartello con la scritta «Il crot del Sala è tornato». Roberto Giudicetti, Roby, ha ridato allo stallo uno dei suoi punti di ritrovo.
4 lì, 2 dove ne mettiamo altri 2?
Per fortuna per il paese è tornato il nostro grotto.
Ma siamo ancora un po' in cantiere, come vedi.
È stato per molti un simbolo, il grotto un simbolo della furia che ha spazzato via, ma poi è un simbolo anche di rinascita.
Sì, diciamo, potrebbe essere anche un simbolo, sì, perché mancava un po' questo locale. È stato un anno di ricostruzione, adesso il ricordo è quasi passato, no, diciamo, e speriamo bene.
È quasi pronta la griglia?
Quasi. Testine, collo, lugarighetta.
Il surto ha fatto la birra.
Ringrazio il signore. Salute.
Ciao. Ma in paese c'è paura adesso quando viene a piovere?
Sinceramente no, i sassi sono sempre scesi fino adesso. In salita sono mai andati, sempre in discesa.
Era diverso prima qua?
Sì, molto diverso. Il campo di bocce che manca, però buon. Siamo qui, dai.
Si ricostruirà anche il campo di bocce?
Questo non lo so. Chiediamo a Ruby quando arrivo.
Sì, Berto.
Ci si chiedeva se tornerà al campo di bocce.
Sì che torna al campo di bocce. L'anno prossimo però sarà. A parte che non giocano più tanti ormai, perché è diventato un po' un luogo di litigio adesso. Una volta si divertiva, adesso pericoloso è diventato un po'.
Buon pranzo, ciao, buona grigliata. Ciao.
Gli ospiti di Camille Luzzani facevano accenno al futuro che li aspetta, ai progetti edilizi, alla revisione delle zone di pericolo, alla ricostruzione di quanto è andato distrutto. Il nubifragio ha provocato danni per decine di milioni di franchi. Fra qualche giorno i piani definitivi verranno presentati alla popolazione. Marcello Ierace ci riassume quali opzioni ci sono sul tavolo.
Sì, le ipotesi sono due, e qui parliamo del futuro di Sorte, la frazione di Lo Stallo maggiormente colpita dal nubifragio. Da una parte c'è la messa in sicurezza dell'abitato tramite un vallo di contenimento che permetterebbe dunque alla ventina di sfollati di tornare nelle proprie case, e per un investimento di circa 7 milioni di franchi. L'altra opzione è lasciare tutto così com'è, vietando di fatto l'accesso alla sponda destra di Sorte.
Marcello, parlavi di due ipotesi. Sappiamo che il sindaco di Lo Stallo ha una preferenza: tornare a Sorte è anche l'opzione più accreditata.
La decisione, ed è importante dirlo, spetta all'Ufficio federale dell'ambiente e dovrebbe essere comunicata il prossimo 3 luglio. Però il municipio di Lo Stallo ha fatto intendere chiaramente che la propria volontà è quella di far tornare gli sfollati e quindi procedere con la messa in sicurezza. Lavori di ricostruzione che potranno essere fatti anche tenendo conto della nuova carta dei pericoli elaborata dall'Ufficio forestale del Canton Grigioni, come ci ha spiegato l'ingegner Luca Plozza.
Sì, vediamo che per certi reali ci sono dei grossi deficit, come dei grossi pericoli, allora si possono costruire ulteriori misure di protezione per queste zone. Quindi questo è già una prima conseguenza del risultato di una carta del pericolo, e chiaramente permetterà anche alla pianificazione locale di diversi comuni di tenerne conto e quindi di non costruire nuove case in zone a pericolo.
Parecchi sono gli interventi da fare, e parecchi sono quelli già stati fatti nelle zone colpite dal disastro dello scorso anno.
In un anno abbiamo realizzato tantissimo, praticamente oltre 40 oggetti di protezione sono stati ripristinati, rimane ora naturalmente il grande punto da risolvere che è Sorte. Attualmente ci sono ancora 2 o 3 lavori che sono in fase di esecuzione e poi c'è uno dei lavori più grossi che inizierà a breve, che il ripristino del riparo di San Giorgio proprio sopra l'abitato di Lo Stallo.
Un anno in cui sono stati investiti 10 milioni di franchi in opere di protezione, e questo appunto senza ancora considerare un possibile intervento a Sorte.
Marcello Ierace chiude questa pagina dedicata all'anniversario dell'alluvione in Mesolcina. Sul nostro sito rsi.ch trovate l'intero dossier. La particolarità dal punto di vista meteorologico di quanto è successo in Mesolcina è la persistenza delle forti precipitazioni su una durata di poco più di un'ora. Proprio su questo tipo di eventi si concentra uno studio dell'Università di Losanna, studio che dice che in futuro episodi di piogge torrenziali estive saranno sempre più frequenti e intensi nelle regioni alpine. Monica Fornasier è qui in studio con noi e ci parla di questo studio.
Sì, gli autori dello studio hanno esaminato i dati raccolti in 30 anni tra il 1991 e il 2020 in 300 stazioni meteorologiche che si trovano sulle Alpi europee. Quindi sono dati provenienti oltre che dalla Svizzera, da Germania, Austria, Francia e Italia. I ricercatori hanno incentrato le loro analisi sulle precipitazioni record di una durata dai 10 minuti a un'ora e sulle temperature misurate in occasione di questi eventi, e hanno poi elaborato delle previsioni. Per dare un'idea del tipo di eventi presi in considerazione possiamo citare il nubifragio del giugno del 2018 nella regione di Losanna. Erano caduti 41 mm d'acqua in soli 10 minuti. Gran parte della città era stata inondata con danni per 32 milioni. A titolo di paragone, a Grono, quel 21 giugno di un anno fa che abbiamo appena ricordato, erano stati misurati 13,7 mm in 10 minuti, quindi circa un terzo rispetto a Losanna. La conclusione dello studio è che un aumento delle temperature regionali di 2 gradi centigradi porta a un raddoppio della frequenza di questi eventi. Quindi, se oggi un nubifragio di quel tipo si verifica ogni 50 anni, con un riscaldamento di 2 gradi si verificherà ogni 25 anni. E c'è da preoccuparsi, dice Erwan Koch, che è direttore del Centro di Competenza sugli Estremi Climatici dell'Università di Losanna. Sentiamolo.
C'è da preoccuparsi perché, per quanto riguarda le misure contro i cambiamenti climatici, non siamo sulla buona strada e quindi dovremo adattarci al riscaldamento. Il costante aumento di questi eventi che destabilizzano i pendii e il suolo con conseguenti smottamenti, inondazioni improvvise, colate detritiche, ha per esempio conseguenze importanti sulle infrastrutture. Queste sono costruite per un certo livello di rischio. Se il rischio o la probabilità che si verifichi è moltiplicato per 2, le infrastrutture non saranno più sufficientemente resistenti. Bisogna quindi modernizzarle e riflettere maggiormente sulla pianificazione del territorio.
In conclusione, torniamo allo studio, che aggiunge: siccome la regione alpina si sta riscaldando più rapidamente rispetto alla media mondiale, è particolarmente toccata da questo problema.
Monica Fornasier con i risultati dello studio sulle piogge torrenziali estive nelle regioni alpine. In Iran ora gli attacchi israeliani hanno provocato oltre 430 morti dall'inizio della guerra, la maggior parte sono civili, e oltre 3.000 feriti. Lo ha detto il Ministero della Salute iraniano, mentre Israele ha annunciato l'uccisione dei 2 guardiani della rivoluzione che hanno finanziato e sostenuto militarmente Hamas e la strage del 7 ottobre. Oggi Israele ha bombardato con 50 aerei il sito nucleare di Isfahan. L'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica confermato che è stato colpito un laboratorio per la costruzione di centrifughe. Continuano anche i contrattacchi dell'Iran su Israele con missili e droni, ma di intensità minore, sono stati per lo più intercettati. Questo per quanto riguarda quel fronte di guerra. Intanto da una settimana si sono intensificati i bombardamenti su Gaza e anche gli spari sui civili in attesa di aiuti alimentari. Anche oggi, secondo l'agenzia Reuters, sono stati uccisi 70 palestinesi e, stando all'UNICEF, il sistema idrico è al collasso. Bettina Müller ci dice le ultime.
Anche oggi sono proseguiti i bombardamenti israeliani che si sono concentrati sul nord della striscia di Gaza. Un giorno fa l'esercito israeliano aveva emanato un ordine di evacuazione dalla città vecchia di Al-Tifa. Fonti palestinesi riferiscono che sono stati colpiti diversi edifici che sono crollati con intere famiglie dentro. Il bilancio delle vittime è ancora provvisorio perché molte persone sono ancora disperse e si stanno cercando dei sopravvissuti tra le macerie. Anche al centro di distribuzione del cibo della Gaza Humanitarian Foundation nel sud della striscia ci sono stati oggi oltre 20 morti, secondo fonti palestinesi colpiti da proiettili provenienti da droni e da postazioni dell'esercito israeliano.
Ecco, ma ci sono delle prove che indicano che sia proprio l'esercito israeliano a sparare sui civili in cerca di cibo?
Ci sono fonti mediche e moltissime testimonianze che confermano che durante la distribuzione del cibo da parte della Gaza Humanitarian Foundation ci sono stati ripetuti episodi di spari sulla folla in cerca di aiuti alimentari. L'esercito israeliano stesso ha confermato in un caso di aver sparato su persone sospette che non reagivano ai colpi di avvertimento. La Croce Rossa Internazionale e l'ONU hanno denunciato le condizioni inaccettabili e altamente rischiose in cui avviene la distribuzione del cibo. Ci sono poi molti video, la cui autenticità è stata verificata, che mostrano proprio che gli spari sulla folla provengono dalle postazioni dell'esercito. E ci sono esperti forensi che hanno verificato che i proiettili sono quelli in uso dall'esercito israeliano. Secondo le verifiche della BBC, a oggi sono rimaste uccise 400 persone in queste circostanze. Aggiungo però che in alcuni casi gli spari provenivano da gang criminali come quella di Yasser Abu Shabab, gang armate da Israele per mantenere l'ordine. Lo stesso primo ministro israeliano Netanyahu ha ammesso di armare queste gang perché avversarie di Hamas e perché usare loro risparmia le vite di soldati israeliani.
L'UNICEF dice poi che c'è il sistema idrico al collasso. Cosa si sa?
James Elder dell'UNICEF ha lanciato un appello urgente. C'è un rischio acuto, specialmente per i bambini, di morire di sete. Soltanto il 40% degli acquedotti sono ancora funzionanti e si rischia la siccità nella striscia.
Bettina Müller, con le ultime da Gaza. A Berna è in corso una manifestazione nazionale in solidarietà al popolo di Gaza. La mobilitazione chiede che le autorità svizzere e il governo in particolare si mobilitino per mettere fine alla crisi umanitaria e alle violenze nella striscia. Secondo le immagini è partecipata, ma ci dice di più il nostro corrispondente da Berna, Alessio Veronelli. Alessio, dove sei?
Sì, mi trovo davanti a Palazzo Federale, punto d'arrivo del corteo della manifestazione odierna, manifestazione organizzata da Amnesty International, da diverse organizzazioni, fra cui cito i sindacati UNIA, Unione Sindacale Svizzera, poi Partito Socialista, i Verdi, l'avete detto, manifestazione per protestare sì contro quanto accade a Gaza, ma anche contro quella che viene definita l'immobilità del governo elvetico. Migliaia di bandiere, di striscioni, ne cito uno in italiano, per una Svizzera meno discreta. 18.000 i partecipanti, secondo gli organizzatori, e devo dire che a differenza della manifestazione non autorizzata che si è svolta poche settimane fa, sempre qui a Berna, sfociata in scontri con la polizia, oggi tutto è filato liscio. Questa comunque di manifestazione era ben organizzata, era autorizzata, c'era tanta polizia in città, però appunto nessun intervento. Il corteo si è snodato attraverso la città, sono stati appositamente evitati i commerci, i negozi e soprattutto luoghi sensibili come la sinagoga o delle ambasciate, e appunto per quanto ho potuto vedere non ci sono stati incidenti. Una manifestazione pacifica sì, ma dai toni decisi, tanti cori all'indirizzo anche del ministro degli esteri elvetico Ignazio Cassis, cori di protesta. Fra i 18.000 anche tanti esponenti del mondo politico attualmente in carica, ho visto diversi parlamentari, ma anche del passato. Ad esempio l'ex consigliera federale Ruth Dreyfus, da tempo molto critica verso il governo elvetico, verso i consiglieri federali attuali. Abbiamo potuto avvicinarla con i colleghi della televisione prima della partenza del corteo alla Raitale di Berna e ci spiega lei come mai oggi è qui a manifestare. Sentiamola.
Perché non posso sopportare questa guerra, non posso sopportare il danno fatto alla popolazione di Gaza, non posso sopportare, non posso vivere con l'idea che a 2 ore di qui c'è una mattanza.
Lei da tempo critica il Consiglio federale, a suo avviso cosa dovrebbe fare?
Deve prendere una posizione veramente forte di condannazione degli crimini di guerra e dei crimini contro l'umanità. È il ruolo della Svizzera di farlo.
Ruth Dreyfus, chiaramente questo non basta per lei.
Sì, e non credo che la diplomazia segreta così dentro porte chiuse è qualcosa che si necessita adesso. Non penso che la Svizzera può avere un ruolo di questo genere, ma può avere un ruolo importante a difendere il diritto umanitario internazionale.
Il Dipartimento federale degli affari esteri, anche ieri ancora Ignazio Cassis ha ripetuto che ci vuole accesso umanitario, che bisogna liberare gli ostaggi. Non c'è però una condanna da parte del Consiglio federale, è questa la parola che lei vuole sentire?
Io sì, lo voglio questa condanna della violenza del diritto internazionale e voglio anche che la Svizzera riconosce che i diritti dei palestinesi all'autodeterminazione non è realmente sostenuto per la Svizzera in modo efficace.
L'ex consigliera federale Ruth Dreyfus, manifestazione quasi ai titoli di coda, tanti stanno già lasciando Piazza Federale, restano comunque ancora diverse migliaia di persone, c'è un palco con diversi oratori. Come detto, tutto è filato liscio, direi che da Berna è tutto, vi restituisco la linea a Comano.
Alessio Veronelli da Berna, appunto, con la cronaca della manifestazione nazionale in solidarietà al popolo di Gaza. Aggiungo che manifestazioni di questo tipo ci sono state anche in altri capitali europei, sempre oggi, manifestazioni anche queste molto partecipate. Intanto a Istanbul c'è stato un incontro dell'Organizzazione per la Cooperazione Islamica, il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi è tornato a chiedere la fine degli attacchi israeliani invocando il ritorno della diplomazia e ha avvertito i paesi del Golfo e del Medio Oriente delle gravi conseguenze che ci sarebbero per tutti in caso di un intervento diretto degli Stati Uniti in guerra al fianco di Israele. A rischio, ha detto, c'è il commercio attraverso lo stretto di Hormuz, dove passa un quinto del trasporto globale del petrolio. A Istanbul c'è Filippo Cicciu, quali sono le novità?
Sì, qui a Istanbul, prima della conferenza, Abbas Araghchi ha affermato che è necessario tornare alla diplomazia, ma per farlo gli attacchi di Israele devono cessare. Il ministro iraniano ha anche detto che un coinvolgimento diretto degli Stati Uniti nel conflitto sarebbe molto pericoloso per tutti, mentre Teheran aveva già minacciato di poter colpire basi americane in Medio Oriente nel caso Washington si unisse agli attacchi israeliani. E nel pomeriggio Araghchi ha avuto incontri con gli omologhi di molti paesi della regione che ospitano basi americane come Iraq, Qatar, Arabia Saudita e Giordania. L'incontro dell'Organizzazione della Cooperazione Islamica continuerà anche domani ed è attesa una dichiarazione congiunta finale che l'Iran si augura possa essere d'aiuto per risolvere la situazione. Durante l'evento Philippe Lazzarini, il commissario dell'Agenzia dell'ONU per il soccorso ai profughi palestinesi, ha criticato i nuovi metodi di distribuzione di aiuti a Gaza controllati da Israele e dagli Stati Uniti, mentre il presidente turco Recep Tayyip Erdogan è tornato a scagliarsi contro il governo di Benjamin Netanyahu, paragonando ancora il premier israeliano a Adolf Hitler.
Il presidente turco Erdogan ha appunto condannato Israele per gli attacchi all'Iran. Che implicazioni ha questo conflitto per la Turchia?
Erdogan anche oggi ha condannato gli attacchi di Israele, è andato anche oltre affermando che con il sostegno incondizionato dei paesi occidentali Israele continua a destabilizzare la regione. Se il conflitto si aggravasse ci sarebbero conseguenze molto forti per la Turchia, che condivide con l'Iran un confine di oltre 500 chilometri. Per il momento Ankara ha fatto sapere che da quando sono iniziati gli scontri non ci sono stati spostamenti di massa di iraniani verso il confine turco. Anche colleghi giornalisti sul posto mi hanno confermato di non avere visto enormi masse fuggire dall'Iran, ma che comunque centinaia di persone ogni giorno attraversano il confine turco decidendo di fermarsi temporaneamente. Il rischio di un'ondata migratoria è stato comunque menzionato da Erdogan come uno degli scenari negativi che si potrebbe creare nel caso in cui il conflitto continuasse. Per porre fine agli scontri, il leader turco ha dichiarato che è necessario tornare al negoziato sul nucleare con l'Iran, proponendosi anche come facilitatore per questo scopo, in modo simile alla mediazione della Turchia nel conflitto tra Russia e Ucraina.
Filippo Cicciu da Istanbul. Proprio oggi a Minsk in Bielorussia è arrivato Kate Kellogg, l'inviato del presidente statunitense Trump, ha incontrato il presidente Alexander Lukashenko e parallelamente sono stati rilasciati 14 prigionieri politici, tra i quali Sergei Tsikhanovsky, uno dei candidati alle presidenziali del 2020 che era finito in galera prima del voto di 5 anni fa. I dettagli con Stefano Grazioli.
La visita di Kellogg in Bielorussia era stata anticipata in settimana dalla stampa statunitense, senza troppi particolari. L'incontro di oggi con Lukashenko al Palazzo dell'Indipendenza, la residenza presidenziale a Minsk, quindi solo una mezza sorpresa, ma dall'alto valore simbolico, per il fatto che segna la ripresa dei contatti tra i due paesi dopo anni di gelo. Dichiarazioni di rito tra il presidente bielorusso e l'inviato di Trump in missione per sondare gli umori in Bielorussia, che rimane sul fronte occidentale il principale alleato della Russia. I rapporti tra Vladimir Putin e Lukashenko sono molto stretti e la strategia degli Stati Uniti sembra essere dunque quella di coinvolgere anche Minsk nel tentativo di riallacciare il filo con Mosca. Le trattative per la risoluzione del conflitto in Ucraina vanno a rilento rispetto alle aspettative della Casa Bianca e si cercano perciò nuove vie. Importante dunque in questo contesto la liberazione dei 14 detenuti politici, il più illustre Sergei Tsikhanovsky, finito in carcere nel maggio del 2020. Era uno dei candidati alle presidenziali di 5 anni fa, vinte poi da Lukashenko, accusato di brogli e di persecuzione anche della moglie di Tsikhanovsky, Svetlana, costretta all'esilio in Lituania e che ha in seguito coordinato l'opposizione bielorussa all'estero. Tra i liberati anche un giornalista dell'emittente statunitense Radio Free Europe. Nelle prigioni bielorusse rimangono ancora vari oppositori di Lukashenko, i più famosi Viktor Babariko e Maria Kolesnikova.
In questo mondo in cui guerre, povertà e crisi climatiche spingono le persone a muoversi e alcuni a chiudere le proprie frontiere, non si può fare a meno di riflettere sull'azione umanitaria e su quali prospettive hanno le organizzazioni non governative. Di questo tema si è parlato negli scorsi giorni in Ticino, all'incontro organizzato dalla SUPSI. C'era anche John Robbiani, che ha raccolto le impressioni di due membri dell'ONG Medici Senza Frontiere.
Un incontro che ha voluto mettere l'accento anche, ma non solo, sul Centro America. In un periodo in cui tutti sono concentrati su Gaza, sull'Iran, sull'Ucraina o su Taiwan, o perfino su Washington e su quanto accade con la Guardia Nazionale in California, perché concentrarsi sull'America Latina? Lo abbiamo chiesto a Nelly Staderini di Medici Senza Frontiere Svizzera.
È importante analizzare ciò che sta accadendo in America Latina, in America Centrale e le problematiche migratorie verso il Nord America, perché stiamo assistendo a un enorme cambiamento. Centinaia di migliaia di persone bloccate alla frontiera. Oggi con Trump c'è un cambiamento radicale, un'inversione di tendenza, con molte meno persone che salgono verso il nord, restano bloccate o tornano verso il sud. Non sappiamo se le persone si fermeranno, se torneranno a casa, se troveranno percorsi alternativi per continuare ad andare negli Stati Uniti o per andare altrove. Oggi sappiamo molto poco. Quello che sappiamo è che dovremo continuare a concentrarci sulle questioni migratorie per capire meglio come evolverà il futuro.
Dal Centro America si possono comunque trovare analogie con quanto accade nel Mediterraneo. Sentiamo Monica Minardi, presidente di Medici Senza Frontiere Italia.
E alcune tematiche sono trasversali, la stessa violenza che subiscono le persone che noi soccorriamo nel Mediterraneo, che soccorriamo nei nostri progetti in Italia, la ritroviamo nell'America Centrale, nel percorso di queste persone che fuggono da violenze ma che poi ritrovano la violenza durante il loro percorso e ai confini del nostro, diciamo tra virgolette, mondo ricco occidentale. Ecco. Il Mediterraneo centrale è sempre di più una tomba a cielo aperto. Dal 2015 Medici Senza Frontiere ha soccorso più di 94.000 persone. Queste sono persone che probabilmente sarebbero morte. La criminalizzazione dell'aiuto umanitario non solo è un ostacolo, ma è una narrazione che stravolge completamente quella che è la nostra azione. Il soccorso di persone che sono naufraghi non dovrebbe essere una scelta, ma è un atto dovuto. Questo secondo le leggi internazionali umanitarie, secondo il diritto internazionale, ma secondo anche direi il diritto, la nostra umanità e la nostra Costituzione.
Sei di sera finisce qui da parte mia, Gabriele Borer, in preparazione le colleghe e i colleghi dell'Inforadio. Grazie per averci seguito. Fra poco c'è il magazine culturale con Angelica Arbasini. Prima però c'è lo sport. Buon ascolto.